Madre dell'unità, prega per noi. Ventitreesimo sabato mariano della serie dedicata alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria. Il tema del Sinodo dei Vescovi, concluso nell'ottobre scorso. A tutti e a tutte voi il benvenuto in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un cordiale augurio a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Cristo risorto è luce col suo Spirito che fa penetrare le divine scritture e accompagna il cammino della Chiesa nella sua missione di unità e di evangelizzazione. L'ansia del Signore, espressa nella sua suprema preghiera al Padre prima di andare alla morte, che tutti i credenti siano una cosa sola, ut unum sint, rimane sempre attuale lungo i corsi e i percorsi della storia cristiana. Non sarebbe stato completo il nostro ciclo dei sabati se fosse mancata la voce delle chiese della Riforma proprio sulla parola di Dio, che è quasi il loro distintivo programmatico, sola scrittura. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto dal nostro carissimo fratello e professore della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, come pure della Pontificia Università Urbaniana, il padre Fabrizio Maria Bosin, laureato a Innsbruck e profondo conoscitore del pensiero cattolico e protestante tedesco, abbiamo chiesto a lui di svolgerci un tema a tutti caro e da tutti sempre conosciuto, il Magnificat, ma nell'interpretazione che ne ha dato il padre della Riforma, Martin Lutero. Egli dunque ci presenterà il commento al Magnificat di Martin Lutero, opera classica del riformatore tedesco. Grazie padre Fabrizio, a te la parola.
Sono di casa qui, quindi a tutta la comunità delle figlie della Chiesa il mio grazie sentito per tutto quello che fate e anche così per l'amicizia che avete per il mio confratello il padre Ermanno, ecco perché se è così pimpante e forte lo credo lo deve anche a voi, alla vostra sollecitudine. Entro subito nel vivo di questa molto semplice relazione che cerco di fare con voi per introdurvi un po' alla comprensione di, come diceva il padre Ermanno, un testo classico sicuramente, uno dei tanti commenti che noi abbiamo a uno dei più celebri inni del Nuovo Testamento e espressamente quello di Luca, il Magnificat messo sulla bocca della Vergine Santa. Per questa mia riflessione voi avete un piccolo strumento che ho fatto, spero che basti, è un fascicoletto, sono 8 pagine, sono 2 fogli, e vi può essere di aiuto perché credo che sia didattico che mentre che io mettiamo leggo, commento qualcosa o anche qualche concetto, date, la vita, voi abbiate un riferimento. Nella prima pagina voi trovate 4 punti che io cercherò così di portare avanti e che sono la sintesi di questo mio intervento. Brevemente cercherò di vedere il rapporto che lega la riflessione dei teologi chiamati protestanti, sebbene voi sapete il termine protestante è un termine che abbiamo dato noi in fondo da parte cattolica, a coloro che appunto a diversi livelli hanno protestato qualcosa nell'ambito della Chiesa e oggi dirò brevemente come sono andate le cose. Qual è il rapporto quindi tra la Riforma, questo complesso movimento di teologia, di santità, di rottura con la Chiesa Cattolica Romana e la figura di Maria, per tappe e brevemente. Secondo, anche qui bisogna contestualizzare questo commento al Magnificat. È importante, io lo dico sempre anche ai miei studenti, che la storia oggi più che mai è un orizzonte estremamente importante, fatto a volte di date, di eventi, di personaggi, ma è, credo, una tappa d'obbligo per comprendere meglio alcune sfumature e alcuni perché, che ci spiegheranno in questo caso anche la scelta di Lutero e di altri importanti esponenti della Riforma. Terzo, e qui entrerò, se vogliamo, nel vivo di quella che è la relazione richiestami per oggi, ossia la figura di Maria espressamente. Credo che, spero, al termine di questa relazione sarà fugato il pregiudizio che Lutero e tutta la Riforma protestante abbiano sminuito o relativizzato la figura della Madre del Signore. Questa è una grande bugia. E lo proveremo oggi individuando alcuni punti dottrinali di carattere mariano, soprattutto nella riflessione di Lutero, sebbene ho preparato per voi anche alcune battute riguardanti altri grandi esponenti della Riforma protestante, penso a Zwingli, addirittura chiamato il mariologo della Riforma, o a Calvino. Quarto punto, quello che, con il quale concluderò questo pomeriggio, e abbiamo i testi, vi introdurrò, diciamo, a un'analisi più dettagliata sui 10 capitoli che compongono il commento al Magnificat di Lutero, e ho scelto per voi, a mio avviso, quelli che sono i punti fondamentali che riflettono poi, conseguentemente, anche i punti fondamentali dell'approccio teologico e ermeneutico di Martin Lutero. Primo punto, Maria e la Riforma. Sentite qui questa battuta e poi scoprirete, come vi dicevo, perché non è vero che la figura di Maria non è cara a quella che ormai possiamo parlare quasi di tradizione protestante. Maria non è solo cattolica, è anche evangelica. I protestanti lo dimenticano spesso, eppure Maria è la madre di Gesù, più vicina a lui dei suoi discepoli più cari. Con quale umanità il Nuovo Testamento delinea questa vicinanza senza tacere del distacco di Maria da Gesù? Potrebbe essere la battuta di qualche teologo cattolico, e invece pensate, queste parole le ho prese dal Catechismo Evangelico edito a Gütersloh nel 1989. Quindi parliamo di 30 anni fa, in fondo, in cui, pensate, in un testo ufficiale, quindi, della Riforma protestante, come lo è un catechismo, e voi sapete che i catechismi evangelici sono un genere letterario non da poco, si dice, appunto, e si richiama, vedete, il valore della figura evangelica, chiaramente, perché questo è il recupero fondamentale che fa il protestantesimo. Quindi Maria non è solo un'immagine cara alla tradizione cattolica, ma lo è anche per quella evangelica. Uno potrebbe chiedermi, ma a che livello siamo oggi riguardo alla figura di Maria o della cosiddetta mariologia, che sarebbe per parte cattolica la riflessione che noi facciamo nell'ambito storico salvifico sulla Madre del Signore, e quindi vedere Maria in relazione al mistero di Cristo, al mistero della Chiesa, al mistero della Trinità e via dicendo. Quindi questo ambito, io dico anche fecondo, importante, che va sotto il nome di mariologia. Certo, la parte protestante, la tradizione dopo i grandi riformatori, sicuramente si era creato un solco non da poco tra posizione cattolica e posizione protestante, tant'è ormai un luogo comune che si dice appunto che spesso attorno a Maria si è creata una profonda lacerazione e divisione. Maria non come figura di unità, ma purtroppo come figura di scontro, di continue dispute tra le due tradizioni. Certo, se uno legge oggi alcuni testi di Mariologia, o meglio, della posizione riformata intorno alla figura di Maria, certo, ne è passata di acqua da quando nel Novecento, io direi, uno dei più grandi teologi evangelici, insieme a Bultmann, e mi riferisco a Karl Barth, che era calvinista, è stato lui che, in maniera molto dura e forse un po' sprezzante, aveva parlato della Mariologia come di un'escrescenza maligna, una pianta parassita della riflessione teologica, e quindi, se, essendo una pianta parassita, deve essere sfrondata. Parole molto dure, molto un po' piene di acrimonia. Ma perché questa accusa alla Mariologia? Ma forse Barth in questo caso si riferiva anche a una degenerazione che c'è stata nella Mariologia cattolica. Una degenerazione vuol dire un'assolutizzazione della Mariologia, perdendo di vista però quelli che sono i fondamenti della sua relazione, del perché si può parlare di Mariologia. Innanzitutto il fondamentale riferimento al mistero di Dio, al mistero della grazia che salva in Cristo, il mistero della Chiesa. Quando una Mariologia si assolutizza e diventa, capite, univoca, autoreferenziale, lì c'è qualcosa che non va. Forse Barth si riferiva sostanzialmente a questo, e in particolare, dato che lui era, si dice in teologia, cristocentrico, rimproverava la Mariologia di aver perso un suo contatto vivo con la cristologia. Sono passati tanti anni, comunque, da questa disputa. Lo stesso Barth, più avanti, aveva stemperato, diciamo, il suo giudizio, e poi noi troviamo, pensate, altri teologi protestanti che invece cercheranno di riprendere in mano la relazione che noi abbiamo con la figura di Maria. Tant'è che abbiamo teologi della Riforma interessantissimi che ci hanno offerto, parlo ora dell'aspetto contemporaneo e moderno, delle riflessioni sicuramente molto valide e molto importanti riguardo alla figura di Maria, tant'è che se oggi si deve parlare di, non si può parlare a mio avviso di una Mariologia protestante, quello no, tuttavia si può parlare di una Mariologia ecumenica, dove c'è l'apporto delle tradizioni diverse da quella cattolico-romana, pensate a quella ortodossa, pensate quindi a quella protestante, con poi una molteplicità di approcci. C'è l'approccio anglicano, c'è l'approccio appunto luterano, c'è quello calvinista. Tuttavia, ecco, dopo il Vaticano II si è assistito per fortuna ad una, capite, stemperare certe radicalizzazioni e mettersi intorno pregando il Signore e cercando con grande umiltà di vedere i punti fondamentali, pensate al decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Redinte Gratia, dove si parla di gerarchia delle verità, quali sono i punti fondamentali discriminanti sui quali dobbiamo trovare realmente unità, anche da un punto di vista teologico. E oggi poter dire che la Mariologia non è un termine di divisione radicale, credo che sia un guadagno fondamentale, dove quindi anche la figura di Maria e un discorso teologico che su lei si può fare, guardate, vede d'accordo teologi della Riforma, teologi ortodossi e via dicendo, che poi Padermanno in questo è esperto. A volte le dispute, almeno in termini nel moderno e nel contemporaneo, voi sapete, sono state molto, si erano polarizzate sull'aspetto dei due dogmi moderni, l'Immacolata e l'Assunzione di Maria. Ma al di là, vedete, di queste dispute, il lavoro fatto c'è. Alla fine vi menzionerò, per esempio, tre documenti fondamentali, due in rapporto, uno è ufficiale e espressamente quello che poi nel foglio vi ho messo come indicazioni, precisamente Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi, Questo sarebbe il documento non ufficiale del dialogo tra Riforma protestante e Cattolicesimo romano del 97-98, o detto anche gruppo di Dombes. Poi c'è un documento invece ufficiale, l'ultimo, diciamo, il più importante, dal titolo L'unico mediatore, i Santi e Maria, dove lì si entra nel vivo delle questioni teologiche, anche se vogliamo di attuale ancora dialettica tra approccio riformato e approccio cattolico al discorso della mediazione, tra virgolette, di Maria e dei Santi. Questo documento è del 90 e vede l'approccio da parte cattolica e luterana negli Stati Uniti, è stato elaborato negli USA. L'ultimo ufficiale che noi abbiamo invece riguarda il dialogo con gli anglicani, il cosiddetto documento di Seattle, Maria, Grazia e Speranza in Cristo. Per questa relazione chiaramente non entrerò nel vivo di questi documenti, ma vi ho riportato alcuni testi che ci permettono di capire meglio la posizione di Lutero a partire dal documento L'unico mediatore, i Santi e Maria del 90. Bene, mi sembra che questa prima parte possa essere sufficiente. Andiamo alla seconda, dove mi permetto di contestualizzare il famoso commento al Magnificat di Martin Lutero. Non so, ecco, se voi siate esperti o abbiate sentito parlare di Lutero, dei suoi seguaci, di quello che è realmente avvenuto. Quindi un attimino contestualizzare storicamente la riforma protestante. Dobbiamo andare indietro di molti secoli, precisamente nel 1500, che voi sapete è un secolo complessissimo, dove da un lato c'è l'ultimo tentativo di ricostituzione di un impero cristiano universale, cosa che non riuscirà, vi è l'avvio di quella scoperta, termine anche questo un po' ambiguo, del nuovo mondo e l'ampliamento degli orizzonti geografici, 1492, cosiddetta, si dice, scoperta dell'America, con tutti i problemi. Alcuni dicono che addirittura la modernità nasce proprio col 1500. L'epoca moderna è proprio questo ampliamento, vedete, dove l'Europa c'è come una implosione. Non basta più sul territorio europeo, sebbene ancora in Europa si consumeranno ancora parecchie guerre, alleanze e via dicendo, tuttavia con il 1500 iniziano le grandi scoperte di culture, popoli e diversi da quelli europei. E questo sicuramente cambierà, vedete, anche la mentalità cristiana tipicamente europea. È in questo periodo che avviene appunto questa strappo drammatico sicuramente all'interno della tradizione cristiana occidentale, perché quella orientale si era già consumata, ecco, che a mio avviso personalmente è uno strappo che ancora non si è risolto del tutto, perché ha a che fare con il modo con cui noi ci poniamo di fronte ad alcuni punti di vista riguardo alla cosiddetta modernità. Ok? Quindi questo è un discorso molto molto importante. Alcune date, non voglio essere noioso, ma è importante. 1506, Giulio II, anche qui alcuni nomi di papi, perché dovremo fare riferimento chiaramente in primo luogo quando si parla di Lutero a questa accesa dialettica, a volte anche molto violenta, che avviene tra lui e i pontefici romani. Giulio II colloca la prima pietra della nuova Basilica di San Pietro qui a Roma. Quindi inizia questo movimento, legittimo, per l'amor di Dio, siamo nel Rinascimento, anche questo tutto un periodo culturale, artistico, storico, e Roma in questo la fa da grande. Nel 1512 iniziano a esserci dei fermenti antipapali, antiromani, e alcuni volevano un concilio a Pisa, appunto per iniziare a porre alcune questioni riguardo allo strapotere, si diceva, dei pontefici, E per impedire questo concilio antipapale a Pisa, Giulio II convoca a Roma il quinto concilio lateranense. In questa data, vedete, Martin Lutero, qui nel primo foglio voi trovate la vita di Martin Lutero. Io cerco di inserirla in questo quadro storico, in questa carrellata veloce che noi facciamo. Martin Lutero è tedesco, era nato nel 1483 ad Eisleben, tradotto in italiano, Eisleben vuol dire vita di ghiaccio. Adesso non so se lui aveva un temperamento glaciale, comunque è la località dove lui è nato e dove anche morì in un viaggio che lui fece proprio nella sua cittadina natale e morì proprio qui nel 1546. Nel 1501 è studente a Erfurt, siamo sempre in Germania, nel 1505 interrompe improvvisamente gli studi di ritto e si fa monaco. Qua ci sono molte interpretazioni, qua si dice per esempio in questa scelta in conflitto con il padre, sembra che da una notizia autobiografica Lutero disse: i miei genitori con la loro severa educazione mi spinsero alla fin fine in convento. Alcuni parlano invece di un'esperienza particolare anche mistica di Lutero, la famosa esperienza del temporale e del fulmine, dove Lutero vive un'esperienza drammatica interiore e con quella c'è questa decisione particolare. Ma, ripeto, queste sono... Lutero si manifesta subito come un profondo studioso, un uomo di grande disciplina interiore, e quindi si avvia lentamente verso una, si dice, cosiddetta carriera di tipo accademico. Non per niente, appunto, vi dicevo, nel 1512 diviene professore di teologia a Wittenberg. Andiamo avanti. Nel 1513, torniamo a Roma, muore Giulio II e il giovane Giovanni Medici, figlio sapete di chi? Del famoso Lorenzo il Magnifico di Firenze, diventa papa con il nome di Leone X. Eccolo qua, il famoso Leone X, che chiaramente con Lutero non ha avuto mai grande simpatia, certamente non contraccambiata dallo stesso Lutero. Nel 1515, e qui è un punto, guardate, importante. Certo, alcuni retorico se vogliamo, ma fondamentale, perché qui si insinua, a mio avviso, una delle tracce fondamentali di carattere anche dottrinale per cui Lutero, innanzitutto a livello esistenziale e personale, inizia a meditare qualcosa che poi lo porterà a rompere drammaticamente con Roma. È il famoso problema delle indulgenze, che è una questione centrale. Cosa sono queste indulgenze? Perché nel 1515? Nel 1515 Leone X accorda ad Alberto di Brandeburgo, guardate che qui parliamo di principi tedeschi, spesso questi principi erano anche arcivescovi nelle diverse diocesi tedesche, infatti Alberto di Brandeburgo era arcivescovo di Magdeburgo, Halberstadt e dal 14 anche di Magonza. Capite che c'è qualcosa di strano. Uno è vescovo di una diocesi, poi vescovo di un'altra, aveva 3-4 diocesi. E avere tante diocesi vuol dire avere, certo, tanta responsabilità, ma allora voleva dire anche avere forti anche sostegni economici da parte di queste diocesi. Cosa succede? Alberto di Brandeburgo è stato lui a chiedere al Papa la predicazione di una grande indulgenza in Germania. Chi arriva in Germania a predicare questa indulgenza? Il famoso domenicano Johann Tetzel, che, detta in soldoni, va predicando appunto che per... cos'è l'indulgenza? Allora, così la spiego. Chiaramente chi può dare l'indulgenza è solo Dio. È la sua grazia, che permette ad una persona, cosa vuol dire essere indulgenti? Essere misericordiosi, avere cura, compassione e misericordia. Questa misericordia si può ottenere, questo è il punto, per i vivi e per i morti. Quando noi, per esempio, andiamo a fare celebrare una santa messa, si dice per le anime dei vivi, per una questione particolare, o per le anime dei fedeli defunti, che di per sé non c'è nulla di male. È un discorso di affidare a Dio qualcuno che c'è caro, sia in vita che in morte. Il sistema forse un po' più problematico, e lì che Lutero va in crisi, va in tilt, si situa in relazione, lo vedremo poi, al discorso del sacramento della penitenza. Ma questa è un'altra questione. Quello della questione dell'indulgenza in sé è che si era diffusa la cosa che tu, contribuendo in denaro, ok, si diceva con questo potevi far ottenere, mettiamo, soprattutto questo per le anime, si diceva che non si sa bene se siano in grazia di Dio o non in grazia di Dio, quindi mettiamo le anime del purgatorio, ecco, tu che sei vivo, tu chiedi a Dio che mettiamo qualcuno, non sai per tante ragioni se potrà ottenere la grazia finale, bene, con questo tuo concorso potevi ottenere qualcosa. E quindi il discorso era del denaro. Questo denaro dove andava? Allora, si dice sempre, ah, ecco, Lutero se l'è presa, perché i soldi servivano per la costruzione di che cosa? Della Basilica di San Pietro a Roma. Non è solo questo, Certamente a Roma aveva bisogno chiaramente di introiti per la costruzione della Basilica, ma guardate che era lo stesso Alberto di Brandeburgo che, interessato, voleva dei soldi per tutto quello che lui aveva già dato, una specie di ritorno delle sue finanze. Il problema, a mio avviso, forse è il modo, io non ho le fonti, non so, ma il modo con cui questo Tetzel portò avanti questa famosa predicazione. Forse questo è il punto che bisognerebbe andare a vedere, se aveva sbagliato lo stesso Tetzel nel portare avanti, ecco, qualcosa che irritò non poco il nostro amico Lutero. Ma questo è solo un aspetto, quello forse, se vogliamo, più famoso, ma è giusto ricordarlo. Nel 1517, e arriviamo a un altro punto famoso, le 95 tesi. Il 31 ottobre 1517 Lutero esprime pubblicamente il suo dissenso nei confronti della predicazione delle indulgenze, come quindi Tetzel lo portava avanti, scrive ad Alberto di Brandeburgo, ai vescovi interessati nelle diocesi dove lui operava e ad altre persone dotte. Tenete presente che Lutero ha avuto fortuna, per certi aspetti, anche perché il 1500 è il secolo, ecco la modernità, c'è la stampa. Come io oggi vi ho fatto queste fotocopie, inizia la stampa per la prima volta. Sapete cosa vuol dire la stampa? Una volta si faceva a mano, hai voglia tu a far conoscere le tue idee, i tuoi pensieri. Quando tu riesci a far divulgare il tuo pensiero, le tue tesi, appunto su dei fogli, ecco che Lutero in questo è favorito. Lasciate stare la fissione delle 95 tesi sulla cattedrale di Wittenberg, perché questa è una favola, non c'è mai stato. Le fonti ormai le abbiamo in mano, non c'è nessuna fissione ufficiale. Lutero semplicemente scrisse queste tesi ben precise, sarebbe interessante vederle, perché ci sono, guardate, delle cose di grande ragione da parte di Lutero, ma questo ci porterebbe fuori dal nostro contesto, perché dobbiamo arrivare al commento. Con questa pubblicità e con le tesi espresse iniziano i guai per Martin Lutero. A Roma si sente per questa diffusione e lo stesso Lutero è stupito della reazione che queste famose 95 tesi hanno avuto. Tant'è che lui, l'anno dopo, ne dà una motivazione teologica nelle cosiddette resolutiones disputationum de indulgenziarum virtute, testo che invia anche al Papa, a Leone X. Non tanto le 95 tesi, ma il commento teologico che lui fa a queste tesi. Capirete la reazione di Alberto di Brandeburgo, al quale rimane estremamente seccato e scocciato per questa presa di posizione di Lutero. Lo stesso ordine domenicano, ricordiamoci che Lutero è ancora un frate agostiniano, sebbene di un ramo particolare, quello più intransigente. Sapete che tutti gli ordini hanno avuto anche delle riforme, era la parte, se vogliamo, quella più intransigente degli agostiniani, tipicamente fenomeno tedesco. Quindi l'arcivescovo di Brandeburgo, i domenicani, prendono posizione contro Lutero, che invece trova l'appoggio del suo ordine, gli agostiniani, lo difendono. Leone X, impegnato negli intrighi invece della politica italiana, e immerso nel fasto della sua corte, da buon medici, al momento non si accorge della serietà della questione, che in Germania stava iniziando, vedete, a creare una divisione molto forte. Nell'ottobre del 18 il cardinale Tommaso de Vio, arcivescovo di Gaeta, da qui il Caetano, viene mandato dal Papa in Germania e chiede a Lutero di ritrattare. Gli chiede che il commento alle sue 95 tesi lui ritratti in alcuni punti, soprattutto quelli dove, capite in ultima istanza qual è il problema. Io lo dico sempre ai miei studenti, ma l'ho imparato dai miei professori a Innsbruck, il problema, spesso si dice teologico, no, quello si potrebbe risolvere. Problema teologico di interpretazione della scrittura, giustificazione. Guardate che non è in questo eterodosso Lutero, assolutamente. E accentua, ha radicalizzato alcune posizioni di Paolo, poi di Agostino, ma non va mai fuori da una corretta, a mio avviso, interpretazione teologica. Il problema è di natura squisitamente ermeneutica, dove radicalizza poi con il sola scrittura e taglia fuori che cosa? Il riferimento all'autorità della tradizione, che in ultima istanza, voi sapete, la tradizione c'ha anche come uno dei suoi nodi e generi importanti il magistero della Chiesa e in ultima istanza il magistero del Romano Pontefice. È lì il punto di difficoltà enorme. Lì c'è lo strappo. Dove si arroccano le due posizioni, il Papa rivendica la sua autorità anche esasperandola, Lutero esaspera la sua posizione, quindi facendo vedere che il Papa non ha nessuna continuità con il suo magistero, con la rivelazione, con la scrittura, con Gesù Cristo e via dicendo. Questo è il punto. Purtroppo frutto, a mio avviso, di esasperazioni reciproche. Cosa fa Lutero? Respinge l'invito e chiede, bene, io chiedo un concilio. In questo è intelligente Lutero, non è stupido, non dice, non mi interessa niente. No, dice, io sento in coscienza di avere ragione. Rifiuto questa sottomissione, chiedo al Papa che indica un concilio. 1519 muore l'imperatore Massimiliano I. Nonostante l'opposizione della curia romana, viene eletto suo successore, suo nipote, il famoso Carlo V, che dal 1516 è anche re di Spagna. Altro protagonista, Carlo V, l'imperatore che, guardate, non ha mai avuto grandi simpatie per Lutero. Tuttavia, voi sapete, in Germania chi comandavano erano i principi. Certo, Carlo V era l'imperatore, ma anche lui dopo doveva far conto con tutti i vari granducati, con i grandi signori degli stati, e lì è la questione un po' dove Lutero gli è andata bene, perché lentamente ha avuto sempre l'appoggio dei vari principi della Germania. Se non avesse avuto questo appoggio, credo che Lutero in sé, il movimento luterano, non sarebbe andato avanti molto fortemente. Invece chi ha avuto molta fortuna è Calvino, Perché Calvino ha fatto un altro itinerario, partito dalla Francia, tutti gli altri stati, e tra Calvino e Lutero ci sono differenze, non da poco. Quindi guardate la complessità di come la riforma va avanti. Bene, ultime battute, perché dobbiamo andare al testo. 1520, cosa avviene? Leone X, dopo che il buon Lutero gli ha dato dell'anticristo, perde la pazienza e con la bolla Exsurge Domine condanna indistintamente 41 proposizioni ricavate dagli scritti di Lutero, non solo dalle 95 tesi, ma un po' dall'insieme dei testi. Attenzione, non è ancora la scomunica, è definitiva, ma è il primo, con questa bolla molto forte, Leone X inizia a dire: Lutero, qui devi rivedere le tue posizioni. Carlo V diventa imperatore, effettivamente questo avviene il 10 dicembre del 1520, Lutero brucia pubblicamente la bolla papale. Come vi dicevo, attenzione, la rottura si consuma non sulla dottrina della giustificazione, su questioni teologiche in sé, che ripeto, se uno va a vedere i testi e le fonti, guardate, potremmo discuterne, ma non c'è motivo di eresia, assolutamente. Il problema è sull'ecclesiologia e sull'ecclesiologia pratica. Per Lutero la Chiesa è una dimensione spirituale il cui unico capo è Cristo. Punto e basta, dice. E da qui ci sono i suoi famosi scritti, quelli importanti, molto belli, molto polemici. E guardate, il commento al Magnificat, Lutero lo inizia a scrivere in quest'anno, nel 1520. Per concluderlo nel 21 e nel 1521 lo pubblica dedicandolo poi al principe che in fondo ha appoggiato e, guardate, ha salvato la vita a Lutero, perché Lutero più volte è stato fatto oggetto di un presunto assassinio da parte, si dice, da Roma, ma credo anche da qualche principe tedesco che non era con lui, e il suo grande protettore è stato Giovanni Federico di Sassonia, che lo aveva rapito una notte, fatto rapire apposta per salvarlo e nascosto nel suo castello. Tre opere credo che siano importanti menzionare di questo periodo, quindi il commento al Magnificat, che vediamo fra breve, poi alla nobiltà cristiana della nazione tedesca, dove Lutero qui prende la posizione e dice: cari principi tedeschi, aiutatemi, qui siamo in un momento difficile, il Papa ha mancato, si è posto quindi contro, vedete, l'autorità del Papa, chiamato addirittura anticristo, tocca, in questo caso, quando un Papa sbaglia, alle potenze temporali portare avanti e difendere la vera dottrina. Tesi, se vogliamo, anche molto discutibile, pericolosa. Due, altro testo, sulla cattività babilonese della Chiesa, e qui Lutero inizia a porre questioni, se vogliamo, molto più problematiche sulla dottrina dei sacramenti, dove c'è un disaccordo notevole. Se uno sa un po' di storia della Chiesa, poi arriverà il Concilio di Trento, che è il tentativo. Uno dice: ma perché la Chiesa Cattolica Romana non ha previsto un concilio di riforma prima di Lutero? Non ci sarebbe stata la riforma protestante, credo. Perché solo con Trento che poi c'è una revisione della dottrina dei sacramenti, 7. Lutero aveva posto la questione in maniera molto radicale, anche qui, dove salva il battesimo, penitenza, eucaristia, con la famosa accezione di cena eucaristica, però svincolata dal dogma preciso della transustanziazione. Terzo, altro libro, della libertà del cristiano, e questa è la risposta alla bolla papale di Leone X, Exsurge Domine, con l'intenzione, in questo caso un testo anche molto bello, questo della libertà del cristiano, dove Lutero cerca di difendere, ecco, la sua posizione, il suo modo, che lui dice evangelico, di tener conto della dottrina. Bene, la scomunica vera e propria di Lutero arriva nel 1521 con la bolla Decet Romanum Pontificem di Leone X, che scomunica ufficialmente e in maniera netta Lutero. Poi ci saranno tentativi, inizia un periodo turbolento, l'imperatore cerca di pacificare, chiede a Lutero di calmarsi, di mediare i principi, c'è il famoso editto di Worms del 1521, dove c'è una condanna di Lutero, c'è una proibizione dei suoi libri. Vedete, guardate che la Germania non è tutta con lui. Ecco il momento tragico. Poi a Roma viene fatto Papa, muore il famoso Leone X, arriva Adriano VI, uno straniero, è l'ultimo Papa straniero prima di Wojtyła, Adriano VI di Utrecht, e il quale fu anche un Papa riformatore, però non ce la fece, ecco, portare avanti alcune cose. Intanto Lutero, anche per lui inizia una fase drammatica, si nasconde, è prigioniero, e in Germania finisce il finimondo, perché alcuni, capite, portano avanti le idee di Lutero, ma non come voleva lui, radicalizzano questa sua esasperazione contro, per esempio, l'autorità, ecco la rivolta dei contadini, tragico episodio per la Germania, dove questi contadini si rivoltano al potere dei signori e ci sarà una strage immane, più di 100.000 morti, e dove Lutero anche lì c'ha una posizione molto ambigua. Inizialmente dice no, non potete fare questo, poi alla fine, malparata, addirittura Lutero sembrerebbe appoggiare molti principi nel reprimere questa ondata di contestazione. Iniziano altre figure, seguaci, coloro che portano avanti l'ideale di Lutero. A Zurigo, in Svizzera, c'è Zwingli, in Francia sono tutti a volte ex religiosi o giuristi, per esempio Martin Bucero a Strasburgo era un domenicano. Poi abbiamo il grande uomo di diritto Jean Calvin, Calvino in Francia, che poi si trasferirà a Ginevra. Ecco, vedete, quindi il movimento si espande in maniera molto forte. Per concludersi, possiamo dire, al 30 luglio del 1525 finisce la famosa guerra dei contadini e dal 1525 in poi la riforma è promossa, se vogliamo, dalle autorità civili dei singoli territori e inizia questa fortuna, se vogliamo, del movimento di riforma. Ultima cosa, come reagisce la Chiesa Cattolica? Chiesa Cattolica prende coscienza che non si può più far finta di niente e che serve alla Chiesa Cattolica stessa un momento importante di bilancio, di esame di coscienza e di riforma. Io amo parlare di riforma protestante e di riforma della Chiesa Cattolica. Alcuni la chiamano controriforma, ma è un termine un po' ambiguo, perché effettivamente Trento, voi sapete, il Concilio di Trento viene indetto il 30 novembre del 44, 1544, da Paolo III, con la bolla Laetare Jerusalem, concilio che si aprirà ufficialmente nella mia città il 15 marzo 1545, si concluderà nel 1563. Lutero muore nel 1546, quindi l'anno dopo l'apertura del Concilio di Trento, che è la risposta, se vogliamo, difficile, tormentata, ma importante, purtroppo a mio avviso tardiva, che la Chiesa Cattolica ha dato al problema. Scusate la prosecuzione forse un po' lunga di questo punto. E andiamo ora al centro della riflessione di Lutero riguardo appunto al commento del Magnificat. Qui devo saltare molte cose, mi ero preparato. Allora, prima di leggere i testi, che penso sia la cosa più bella sentire l'autore, il suo modo di porsi di fronte alla figura di Maria. Allora, che non mi si venga a dire che Lutero relativizza la figura della Madre del Signore, perché è una bugia. Lutero in più punti ha una profonda e attenta, come si può dire, narrazione e riflessione teologica intorno alla Madre del Signore, che è tutta sicuramente evangelica. Evangelica nel senso, guardate che in questo è importante, Lutero, per la teologia cristiana, inizia a favorire quel movimento che per esempio per noi cattolici adesso è fondamentale, la scrittura come centrale per il nostro fare teologia, per il nostro parlare di Dio, per il nostro parlare della fraternità, dei santi, della Chiesa, di tutto quello che volete voi. Il centro, l'anima del fare la teologia, lo dice il Concilio Vaticano II, dalla Dei Verbum, alla Optatam Totius, in tantissimi documenti, resta la Sacra Scrittura, come fondamento centrale del nostro riferirci a quello che Dio ci vuole dire. Ecco allora che per Lutero qualsiasi cosa, certo, forse in maniera a volte un po' troppo letterale, un po' troppo... Sicuramente non era uno che usava il metodo storico critico, Lutero, mette comunque la centralità della scrittura per alimentare la nostra vita di fede. E allora in questo caso la figura di Maria c'è nella scrittura, e come? Poche volte, non c'entra, ma quando c'è, dice Lutero, c'è sempre un nesso fondamentale con quello che Dio ci vuole dire. Allora, la faccio breve, anche lì, però permettetemi di dire, voi sapete che spesso quando si parla di teologia di Lutero entra in gioco un famoso, non so in italiano come si può chiamare, avverbio, il solus, aggettivo. Allora, avete mai sentito dire sola grazia, solus Christus, solus Deus, sola fides, o per noi teologi, sola scrittura. Allora, questo solus sembrerebbe dirci una cosa, è quasi una radicalizzazione che esclude solo questo e non quest'altro. Questo è sbagliato. Questo me lo dicevano i miei professori gesuiti a Innsbruck. Quando Lutero usa il termine solus, è un'accentuazione di fronte a qualcosa che si è smarrito dall'altra parte. Quando Lutero dice sola scrittura, non elimina, mettiamo, tutta la tradizione viva della Chiesa. O, per esempio, la tradizione dei concili. Lutero non la elimina. Sta di fatto che, per esempio, il dogma della maternità divina, dove c'entra anche Maria, madre di Dio, da tutti i padri della Riforma, compreso Calvino, è accettato senza fiatare. Quindi, capite, il sola scrittura è il riferimento, Lutero dice, dobbiamo tornare all'autorità fondamentale della scrittura, in particolare del Vangelo. Questo deve essere il punto di partenza centrale. Perché solus Christus? Perché innanzitutto lui è il centro, non i santi, non Maria. E in questo ha ragione, perché Maria, che poi Maria in questo caso è santa, ma c'ha tutta una particolarità, è grande o importante, come dice nel Magnificat, se è relativa a Cristo. Ma non può essere più importante di Cristo o del mistero della grazia di Dio. Ecco, quindi tenete presente questi sola grazia, sola fides, che sicuramente ritornano continuamente nella riflessione teologica di Lutero come dei punti che non vogliono escludere altri riferimenti, ma vogliono accentuare qualcosa che si era smarrito nell'ermeneutica della fede. Il commento al Magnificat. Qui guardate con particolare efficacia e precisione sulla figura della Vergine, Lutero ne individua alcune caratteristiche fondamentali, quindi nella sua visione teologica. Termini fondamentali per Lutero sono umiltà, l'humilitas, il suo essere continuamente rivolta verso Dio. Vedete, la relazione fondamentale della Riforma è il mistero di Dio che si rivela all'uomo, quindi da qui la presa di distanza di Lutero da una religione umana, naturale, l'uomo che vuole dire chi è Dio, no, è Dio che ci dice chi è l'uomo, che si rivolge all'uomo, lo salva, lo redime dal peccato. E da qui la risposta, chi può veramente mettersi in ascolto di Dio che si rivela? Solo chi ha il cuore umile. Solo chi riconosce la sua povertà, il suo essere peccatore. Maria in questo è umile e continuamente si rivolge verso Dio, lo sentiremo nei testi. Maria non dice l'anima mia magnifica se stessa o io magnifico me stessa perché sono stata fatta oggetto di questa grazia di Dio. Poi al termine concluderò, fra 10 minuti, con un altro bellissimo omelia che ha fatto Martin Lutero sull'Ave Maria, dove ci spiega l'esatto modo con cui noi dobbiamo pregare una preghiera che lui considera bellissima, l'Ave Maria, dove grazia plena, ecco, vuol dire questa profonda misericordia che Dio ha avuto verso la figura di Maria. Maria magnifica soltanto Dio al quale attribuisce ogni cosa mentre essa si spoglia e riporta di nuovo a Dio tutto ciò che da lui aveva ricevuto. Maria è la vera povera e Lutero insiste su questa povertà e umiltà. Attenzione, umiltà che non è una virtù, ma una vera situazione di prostrazione, di annientamento, di indigenza, che Maria riconosce in sé e presenta a Dio perché questi colmi questa povertà, la trasfiguri. In questo è vero, Lutero nella sua personale esistenza, credo nella sua soggettività, era molto forte il senso del peccato. Mica bisogna fargli una colpa, perché è una realtà, se tu non riconosci questa tua indigenza, questa ferita nella tua umanità, stai sicuro che non riconoscerai mai la grazia di Dio che opera in te. Questa è la condizione sine qua non. Quindi la vera gloria di Maria non è in una sua presunta virtù, ma nel fatto che il Signore l'ha guardata. Essa non dice che si parlerà molto bene di lei, che si celebrerà la sua virtù, si esalterà la sua verginità, umiltà. Tutte cose vere, eh? Lutero dice che queste sono vere, che Maria è vergine, che Maria è umile, che Maria è piena di grazia. Lutero dice sono cose vere, ma perché sono vere? Perché sono vere solo per la forza e la grazia di Dio. E perché Maria ha, ecco la parte, vedete, la risposta positiva attiva. Attenzione che Maria non è una marionetta, ma è perché riconosce fondamentalmente che ha bisogno di questa grazia e di questa misericordia da parte di Dio. Quindi ogni lode rivolta a Maria in realtà per l'opera di Dio in Maria, per quello che Dio ha fatto in lei. Non essa viene lodata, ma la grazia di Dio scesa su di lei. Anche qui, questo per esempio c'è il commento all'Ave Maria, e su questo Lutero scrive un po' polemico e dice: gli inutili ciarlatani non l'ascoltano volentieri, cioè non ascoltano il cantico di Maria, perché molto predicano e scrivono del suo merito volendo dimostrare la loro grande arte e non comprendono come soffocano il Magnificat. E ancora, dice Lutero, tutti coloro che tanto la lodano e la onorano non sono molto lontani dal farne un idolo. Quindi invece di avvicinarci alla figura di Maria e comprenderla rettamente, ce l'allontanano. La polemica si estende poi anche ai nomi da dare a Maria. Lutero insiste continuamente nell'affermare che il nome Madre di Dio è legittimo e anche sufficiente per dire il ruolo della Vergine, il suo onore, e invita a non ricorrere ad altri epiteti, come regina del cielo o simili, che rischiano di farne un idolo cui ricorrere per ottenere favori. Dice Lutero con grande forza, non è lei a dare, ma soltanto Dio. E qui la polemica di Lutero si fa forte, ma vedete, a mio avviso la polemica è nel modo con cui una usa questi titoli. Forse è contro i teologi che, secondo Lutero, sbagliano e chi ne fa le spese è realmente la figura di Maria. Bene, avevo altre cose, altri esponenti anche della Riforma, di alcuni loro scritti su Maria. Bene, abbiamo ancora questi ultimi 10 minuti, io andrei al punto finale, quindi vedere, sentire le parole di questo frate, di questo cristiano, per alcuni un padre della Chiesa, certamente mancante, come tutti noi, con degli sbagli, con degli errori, con delle... però dal punto di vista teologico credo che dobbiamo essere per alcune cose debitori a Lutero, per averci anche noi rimesso finalmente che ci ha permesso di riguadagnare anche per il nostro fare teologia, ecco, certi punti fondamentali senza i quali la nostra teologia veramente sarebbe, a mio avviso, monca. Leggiamo alcuni testi quindi di questo suo commento al Magnificat. Ci sono la nostra casa editrice di Sotto il Monte Servizium, l'ha pubblicato più volte, è un piccolo libricino, ve lo consiglio, vi dicevo, dedicato a questo principe e diviso in 10 capitoli che riguardano proprio i 10 versetti del Magnificat di Luca. Adesso non li leggo qui, ogni sera nei Vespri noi recitiamo il Magnificat. Riecheggi, ecco, questo parlare ora di Lutero come un commento, a mio avviso molto bello, sul cantico messo in bocca alla figura di Maria. Andiamo subito a pagina 3. Ecco, dove riprenderò questi punti che vi ho appena indicato. L'umiltà. Ha guardato gli umili. Per intendere bene questo santo canto di lode, bisogna notare che la benedetta Vergine Maria parla per propria esperienza, essendo stata illuminata e ammaestrata dallo Spirito Santo, poiché nessuno può intendere rettamente Dio né la parola di Dio se non gli è concesso direttamente dallo Spirito Santo. Ma ricevere tale dono dallo Spirito Santo significa farne l'esperienza, provarlo, sentirlo. Lo Spirito Santo insegna nell'esperienza come nella propria scuola, all'infuori della quale nulla si impara se non parole e chiacchiere. Dunque la Santa Vergine, avendo sperimentato in se stessa che Dio opera grandi cose in lei, per quanto umile, povera e disprezzata, capite? Il peccato crea una frattura nell'umanità, poco da farci. Quindi questo rimane. Tuttavia lo Spirito Santo le insegna questa ricca arte e sapienza secondo la quale Dio è quel Signore che si compiace in alzare ciò che è umile, ad abbassare ciò che sta in alto, in poche parole a rompere ciò che è costruito e a costruire ciò che è frantumato. Poiché come al principio della creazione egli creò il mondo dal nulla, per cui anche detto creatore onnipotente, così il suo modo di operare conserva questo carattere ed egli compie tutte le sue opere fino alla fine del mondo, traendo da ciò che è nulla, piccolo, disprezzato, misero, morto, qualche cosa di prezioso, onorevole, beato e vivente, e viceversa, tutto ciò che è prezioso, onorevole, beato, vivente, o sembra tale, viene da lui ridotto a nulla, a cosa piccola, disprezzata, misera ed effimera. Nessuna creatura può agire in questo modo, nessuno può dal nulla creare qualche cosa. Gli occhi di Dio, dunque, guardato soltanto verso il profondo e non verso l'alto, come si dice in Daniele 3, tu siedi sui cherubini e vedi nei luoghi profondi e nell'abisso, e nel Salmo 103, 37esimo, Dio è eccelso eppure riguarda agli umili e da lungi conosce gli alteri. Così pure dice il Salmo 111, dov'è un Dio simile al nostro che siede nei luoghi eccelsi eppure riguarda agli umili nei cieli e sulla terra? Infatti, essendo egli sovrattutto eccelso, sì che nulla stia sopra di lui, non può guardare sopra di sé neppure accanto a sé perché nessuno gli è uguale, deve necessariamente guardare in se stesso e sotto di sé
e quanto più uno si trova in basso, tanto meglio egli lo vede. Altro punto, in Dio è la mia gloria. Maria non dice l'anima mia magnifica se stesse, oppure ha grande stima di se stessa, anzi non voleva appunto avere stima di sé, ma essa magnifica soltanto Dio, al quale attribuisce ogni cosa, mentre esse si spoglia e riporta di nuovo a Dio tutto ciò che da Lui aveva ricevuto. Sebbene avesse accolto in sé quella grande opera di Dio, ebbe e mantenne un tale sentimento da non elevarsi sopra il minimo uomo in terra. E se lo avesse fatto, sarebbe precipitata con Lucifero nell'abisso dell'inferno. Ella pensava così: se un'altra fanciulla avesse ricevuto tali beni da Dio, avrebbe voluto essere ugualmente lieta e gioire con lei come per se stessa. Anzi, considerava soltanto sé indegna di tale onore, mentre degni stimava tutti gli altri, e sarebbe stata anche lieta se Dio le avesse tolto quei beni e in sua presenza li avesse conferiti a un'altra. Così non si è inorgoglita per nulla di tutto ciò che ha lasciato a Dio la sua libera bontà. Ella non è stata che un lieto ospizio e un'albergatrice volenterosa di tale ospite, perciò ha anche conservato tutto ciò eternamente. Questo dunque significa magnificare Dio solo, stimare Lui solo grande e non avere alcuna pretesa per noi. Velocizziamo, termina questa parte. Come Madre di Dio, pagina 5 all'inizio, come Madre di Dio elevata sopra tutti gli uomini, eppure rimane sì semplice e modesta che a questo riguardo non potrebbe tenere sotto di sé una piccola ancella. O poveri noi uomini, che quando abbiamo qualche bene, potere o onore, anzi, se soltanto siamo un po' più belli degli altri, non possiamo stare a fianco di uno minore di noi e le nostre pretese divengono smisurate. Che cosa faremmo mai se ricevessimo dei beni tanto grandi e sublimi? Perciò Dio ci lascia poveri e infelici, perché noi contaminiamo i suoi beni delicati, non sappiamo mantenere di noi l'opinione che avevamo prima, ma lasciamo che la nostra baldanza cresca o scemi a seconda che i beni vengono o se ne vanno. Parole assai attuali, eh? Ma questo cuore di Maria rimane saldo e uguale in ogni tempo, lascia che Dio operi in lei secondo la sua volontà, dalla sua azione non prende che una buona consolazione, gioia e fiducia in Dio. Così dovremmo fare anche noi, sarebbe il canto di un vero Magnificat. Altro punto, guardate quante volte insiste Lutero sul concetto di umiltà di Maria. Umiltà attiva, cioè cosciente, responsabilità. Nell'uso della scrittura, umiliare significa abbassare e annientare. Perciò in vari passi della scrittura i cristiani sono chiamati pauperes, afflitti, umiliati. Humilitas non significa dunque altro che una condizione spregevole. Meschina, bassa è la condizione dei poveri, degli infermi, degli affamati, degli assetati, dei prigionieri, dei sofferenti, dei moribondi. Come Giobbe, nella tentazione in cui venne a trovarsi, come Davide quando fu cacciato dal regno, come Cristo e tutti i cristiani nelle loro distrette. Queste sono le profondità, a proposito delle quali sopra è detto che gli occhi di Dio vedono soltanto i luoghi profondi, mentre gli occhi dell'uomo vedono soltanto le cose alte, cioè soltanto ciò che è onorato, appariscente, magnifico. Perciò nella scrittura Gerusalemme è detta un luogo sotto lo sguardo di Dio, stando a significare che la cristianità giace nei luoghi profondi ed è misera al cospetto del mondo. E perciò Dio riguarda a lei che ha costantemente il suo sguardo su lei. Come detto nel Salmo 31, io avrò costantemente gli occhi su di te. Anche San Paolo in Prima Corinzi dice, Dio sceglie le cose pazze del mondo, bello questo termine, per svergognare i savi secondo il mondo, e sceglie le cose deboli e insufficienti del mondo per svergognare le forti e quelle potenti. Egli sceglie ciò che è nulla secondo il mondo per ridurre al niente le cose che per il mondo sono qualcosa. E così manifesta la pazzia del mondo con tutta la sua sapienza e potenza e dona un'altra sapienza e potenza. In questo guardate che la dialettica Dio e mondo, Dio uomo per Lutero, certamente è radicale, per lui c'è una radicalità e il peccato segna profondamente il mondo e il suo presunto protagonista che vuole farsi Dio, che è l'uomo. Ultimo, il Signore mi ha guardata, Maria confessa che la prima opera di Dio in lei è lo sguardo divino, che si è posato su di lei ed è anche l'opera maggiore dalla quale tutte le altre dipendono e dalla quale tutte scaturiscono. Infatti, quando avviene che Dio volge il suo volto per riguardare qualcuno, scende da lui pura grazia e salvezza, e devono seguire tutti i doni e tutte le opere. Andiamo avanti, si badi alle parole. Essa non dice che si parlerà molto bene di lei, che si celebrerà la sua virtù, si esalterà la sua verginità, umiltà, o che si canterà un inno all'opera sua, ma si dirà soltanto che Dio ha riguardato a lei, per cui essa è beata. Ciò significa onorare Dio con tanta purezza che non sarebbe possibile di più. Per questa ragione essa accenna allo sguardo e dice «Ecce enim, ex hoc, ecco, d'ora innanzi mi chiameranno beata». Cioè, da questo momento in cui Dio ha guardato alla mia bassezza, io vengo chiamata beata. Cioè, capite, Dio la chiama beata non perché è più bella e più brava, ma proprio partendo dal riconoscimento di questa indigenza, di questa situazione che noi abbiamo bisogno di qualcuno che è più grande di noi. Quindi, non essa viene lodata, ma la grazia di Dio scesa su di lei. Anzi, viene disprezzata e disprezza se stessa, dicendo che la sua bassezza è stata riguardata da Dio. Perciò celebra anche la sua beatitudine prima di narrare le opere che Dio le ha fatte e tutto attribuisce allo sguardo divino posatosi sulla sua bassezza. Come possiamo imparare quale sia il vero onore che le si deve tributare e mediante il quale la si deve servire? Come le si può parlare? Ecco, le parole ti insegnano a dire: o beata Vergine e Madre di Dio, come sei stata misera e disprezzata, eppure Dio ha riguardato a te con tanta ricchezza della sua grazia e grandi cose ha operato in te. Tu non sei stata degna di alcuna di esse e al di sopra di ogni tuo merito è stata ricca, sovrabbondante la grazia di Dio in te. O salve, da ora in eterno beata sei tu che hai trovato un tale Dio. Non devi pensare che le dispiaccia quando la si chiama indegna di tale grazia, perché senza dubbio essa non ha mentito confessando la propria indegnità e bassezza che Dio ha riguardate non per il merito di lei, ma per pura grazia. Gli inutili ciarlatani non l'ascoltano volentieri, perché molto predicano e scrivono del suo merito, volendo dimostrare la loro grande arte, non comprendono come soffocano il Magnificat, fanno bugiarda la Madre di Dio e diminuiscono la grazia di Dio. Infatti, quanto è il merito che le si attribuisce, tanto si detrae alla grazia divina e si diminuisce la verità del Magnificat. Anche l'angelo la saluta soltanto con l'annuncio della grazia di Dio, aggiungendo che il Signore era con lei, sì, che avrebbe dovuto essere benedetta fra tutte le donne. Perciò tutti coloro che tanto la lodano e l'onorano non sono molto lontani dal farne un idolo, come se si trattasse di onorarla e di aspettarsi da lei del bene, mentre essa vuole distogliere l'attenzione dalla sua persona affinché in lei Dio sia lodato e per lei ognuno giunga a confidare nella grazia di Dio. Andiamo all'ultima pagina e con questa concludo. Qui vedete il termine forse centrale, il termine grazia, che per Lutero sicuramente è centrale in tutta la sua teologia. In questo è applicata sempre al modo con cui noi dobbiamo leggere e guardare la figura di Maria. Le grandi cose non sono altro che questo, che essa è diventata madre di Dio. In tale opera le sono dati tanti e sì grandi beni che nessuno li può comprendere, poiché da ciò le viene ogni onore, ogni beatitudine, e in ogni generazione umana la sua singolare posizione soprattutto, poiché nessuno come lei ha avuto dal Padre Celeste un bambino e un simile bambino. Ed essa stessa non gli può dare un nome per l'immensa grandezza e non può fare altro che traboccare d'amore, poiché sono cose grandi che, che non si possono esprimere né misurare. Perciò con una parola, chiamandola madre di Dio, si è compreso tutto il suo onore. Nessuno può di lei o a lei dire cosa più grande, anche se avesse tante lingue quante sono le foglie e l'erba, le stelle in cielo e la sabbia del mare. Anche il cuore deve riflettere che cosa significhi essere madre di Dio. Essa parla anche di una libera grazia di Dio, non secondo il suo proprio merito. Infatti, anche se fosse stata senza peccati, questa grazia è tanto eccellente che in nessun modo ne sarebbe stata degna. Come potrebbe una creatura essere degna di diventare madre di Dio? Ben è vero che certi scrittori molto cianciano che essa fosse degna di tale maternità, ma io credo più a lei che a loro. Dice che essa è stata considerata la sua bassezza e che Dio non ha ricompensato il suo merito, ma egli mi ha fatto grandi cose e per proprio impulso le ha fatte, senza il servizio di lei. Infatti, durante la sua vita non ha mai pensato e tantomeno si è preparata a diventare la madre di Dio. Questo messaggio le giunse del tutto inaspettato, come scrive Luca, ma chi sa di meritare non è impreparato a ricevere la sua mercede, ma vi ha ben pensato e ha lavorato per la mercede. Che poi si canti nel Regina Cieli Letare, tu hai meritato di portarlo in un altro punto, del quale tu sei stata degna di portarlo, non dimostra nulla. Infatti, si cantano le stesse parole anche a proposito della Sacra Croce, che pure era un pezzo di legno, e non poteva avere meritato nulla. Si deve dunque anche comprendere che se doveva essere una madre di Dio era ben necessario che fosse una donna modello, una vergine della tribù di Giuda, che credesse al messaggio degli angeli affinché fosse atta a tale missione, come di lei ha detto la Scrittura. Come il legno non ha avuto altro merito né dignità se non di essere adatto alla croce e destinato ad essa da Dio, così anche Maria non era degna di questa maternità se non perché adatta e preordinata da Dio a tale scopo. Permettetemi di concludere con un ultimo testo che vi dicevo, a mio avviso, molto molto bello, che è un modo con cui possiamo salutare la Vergine Maria quando una preghiera ci accompagna tutte le giornate, all'inizio, in tanti momenti, alla sera, è l'Ave Maria. È il commento che Lutero ha fatto su questo che riecheggia quanto, ripeto, io solo ho cercato alcuni punti di questo commento al Magnifica, che guardate non è molto semplice, sembrerebbe, ma c'è tutta una teologia di, se volete anche ripetitiva, un po' ossessiva di Lutero per rafforzare le sue idee. Ricordatevi sempre quando è stato scritto questo testo. In quest'altro, forse più disteso, e con questo concludo, sentite come Lutero si riferisce al modo con cui pregare l'Ave Maria. A proposito di tale preghiera bisogna notare questo, Nessuno dovrebbe porre la propria fiducia o sicurezza nella Madre di Dio o nei suoi meriti, poiché solo Dio è degno di tale fiducia e solo a Lui è dovuto il nobile culto. Piuttosto si dovrebbe lodare e ringraziare Dio per Maria e per la grazia a lei concessa, e bisognerebbe stimare e amare lei semplicemente come colei che ha ottenuto tali benedizioni da Dio per sola grazia, senza merito, come lei stessa confessa nel Magnificat. Questo non lo diciamo perché siamo noi, ma è Maria stessa che ce lo comunica. Proprio come quando nel vedere il cielo, il sole e ogni creatura vengo spinto a lodare il Creatore per queste cose, associandole alla mia preghiera, alla mia lode, col dire: «O Dio, Tu che hai fatto queste meravigliose e perfette creature, donami!» Allo stesso modo, anche qui la nostra preghiera dovrebbe inserire la Madre di Dio e dire: «O Dio, quale nobile persona hai Tu creato in Maria, che possa essere benedetta, e poiché l'hai così tanto onorata, concedi anche a me». Non lasciamo dunque che il nostro cuore si aggrappi a lei, ma per mezzo di lei arrivi a Cristo e in ultima istanza a Dio, fonte di ogni bene e di ogni grazia. Questo infatti dice il testo dell'Ave Maria, cioè che tutta la gloria deve essere data a Dio con le parole: «Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Cristo. Amen». Come puoi vedere, queste parole non contengono alcuna richiesta, ma semplicemente un rendimento grande di lode e di onore. Così come non c'è alcuna richiesta nelle prime parole del Padre nostro, ma piuttosto lode e onore di Dio, perché Egli è nostro Padre e perché Egli è nei cieli. Perciò noi non dovremmo fare dell'Ave Maria né una richiesta né un'invocazione, perché è errato interpretare le parole al di là del proprio significato, del significato date ad esso dallo Spirito Santo. Ma ci sono due cose che noi possiamo fare recitando quotidianamente l'Ave Maria. In primo luogo, possiamo pregare l'Ave Maria come una meditazione nella quale rammentiamo quale grazia Dio abbia concesso a lei e quale grazia possiamo ottenere noi stessi. In secondo luogo, possiamo farne anche un desiderio, cioè che lei possa essere riconosciuta e considerata sulla base di tutto ciò, vale a dire come la sola benedetta da Dio. Grazie.